Amici ascoltatori, ho il piacere di intervistare Luigi De Giacomo, analista politico e attivista per la sovranità nazionale dell'Italia. Salve, signor De Giacomo.
Buongiorno.
L'intervista la vorrei cominciare con una recente affermazione del senatore repubblicano McCain, dove dice che saranno gli Stati Uniti a decidere se e quando l'Unione Europea potrà abolire sanzioni anti-Mosca. Una sua riflessione, una sua analisi riguardo questa affermazione di McCain.
L'affermazione di McCain in realtà è confermativa di una serie di elementi che vengono da lontano, molti di dominio pubblico, altri meno conosciuti. In tal senso io voglio fare riferimento alla ricerca che ha portato avanti Francesco Amodeo, che è un blogger, una persona di grande capacità e che è sfociato poi nel libro pubblicato da Francesco Amodeo, che si chiama La Matrix Europea. E questi elementi sono molto chiari a chi li legge, a chi li vuole studiare, e parlano della nascita, di come nasce la comunità europea, quali sono i gruppi di forze che stanno dietro a questo disegno e quali sono i legami, quindi molto stretti, fra questi gruppi di forze americani e quella che poi è stata ed è diventata oggi la comunità europea. Questi rapporti sono alla base di dichiarazioni come quelle di McCain, che praticamente dicono all'Europa le cose internazionali sono cose che riguardano il nostro nulla osta rispetto a quello che l'Europa deve fare e non fare. Quindi partiamo da come nasce questa Europa. In realtà, al di là delle vicende della guerra che tutti conosciamo, quindi tutte le conseguenze sono poi figlie di quelle situazioni e del fatto che l'America è venuta in alleanza a molte delle nazioni europee per sconfiggere praticamente la politica fascista e nazista. Nel 1948 fu costituito l'American Committee for United Europe, l'ACUE. E questo ACUE praticamente era il comitato americano, nato e finanziato dagli Stati Uniti, che in qualche modo volevano un'egemonia americana chiara, stabile, rispetto a un progetto che aveva una sola costruzione, e cioè rinunciare alle sovranità nazionali in favore di una sovranità, tra virgolette, europea che era molto più facilmente controllabile e gestibile da quei gruppi di potere di cui abbiamo parlato. Perché faccio riferimento all'ACUE? Perché in realtà bisogna capire quali erano i membri dell'ACUE, chi era il presidente di questa struttura. Ecco, il primo presidente di questa struttura era William Donovan, che era il capo dell'ufficio dei servizi strategici durante la Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti, cioè praticamente l'OSS che era precursore della successiva CIA. Il vicepresidente di questo ACUE fu Allen Dulles, che è stato direttore della CIA dal 1953 al 1961. Il presidente del Consiglio fu anche presente nel Consiglio dell'ACUE, c'era Walter Schmidt, nel 1950 primo direttore della CIA. E Paul Hoffman, capo dell'ACUE, verso la fine degli anni 50, era anche capo dell'amministrazione del Piano Marshall e presidente della Fondazione Ford. Allora, premesso questa fotografia sull'ACUE, in pratica i fondatori di questo organismo, che è stata la culla dell'Unione Europea, erano tutti uomini dei servizi segreti americani. L'integrazione europea è stata una creatura del Dipartimento di Stato e della CIA. Questo piano, fondamentalmente, poi ognuno lo può guardare come vuole e in qualche modo dargli posso dire, una sua angolatura, una sua spiegazione, ma questo piano era il piano Marshall, che era un piano di dominio economico, il piano NATO, piano di dominio militare, l'Unione Europea era il piano di dominio politico, commerciale e culturale. Faccio riferimento a quanto il consigliere degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, fondatore della Commissione Trilaterale, scrive nel suo saggio, questo Brzezinski: l'Europa Unita doveva fungere da strumento di colonizzazione degli Stati Uniti e di testa di ponte verso il continente asiatico.
Qual è l'interesse principale, qual è la motivazione principale perché la CIA e quindi
faccio riferimento per esempio a per capire questi legami di cui stiamo parlando, il ministro degli esteri belga Paul Henri Spaak, che presiedette nel 1955 il comitato preparatore del rapporto Spaak che portò all'Euratom e quindi alla comunità europea, diviene segretario generale della NATO, e nella NATO si parlava di un'Europa, letterali parole, ancora alle prese con i fantasmi della sovranità nazionale, definitivamente da trasferire ad un'entità sovranazionale, altrimenti verrebbe fortemente penalizzata la vitalità dell'Alleanza Atlantica. Chiusa la citazione. Ma quali sono praticamente le prove evidenti del legame tra l'ACUE e i padri fondatori dell'Unione Europea, o comunque dell'Unione Europea? La succursale europea di questo movimento dell'ACUE si chiama Movimento Europeo ed era la più importante organizzazione federalista del dopoguerra. I documenti divulgati da Joshua Paul, che è stato uno dei pochi giornalisti a pubblicare queste ricerche, i risultati di queste ricerche, dimostrano che ACUE era il grande finanziatore del movimento europeo. Nel 1958, infatti, ha fornito più della metà dei fondi del movimento europeo e questi finanziamenti arrivarono principalmente dalla Fondazione Ford e Rockefeller. Il leader del movimento europeo era Joseph Ratzinger, ossia colui che poi più tardi fonderà il Club Bilderberg. Come riporta il sito dell'organizzazione del movimento europeo, europeanmovement.org, il movimento europeo ha giocato un ruolo essenziale nel processo di colonizzazione e integrazione europea, esercitando influenza sulle istituzioni nazionali e comunitarie. Quindi, diciamo, un'evidenza abbastanza chiara, abbastanza limpida. Chi faceva parte di questo movimento europeo? Ecco, alcuni degli uomini padri fondatori dell'Europa, Schuman, Monnet, Giscard d'Estaing, il quale figura come presidente del movimento europeo e ora come presidente onorario. Quindi la relazione tra movimento europeo e Unione Europea è chiarissima, non è mai stata messa in dubbio. È stata però l'ACUE, come scrive Joshua Paul, a gestire i programmi del movimento europeo e a dirigerne i leader, rilasciando fondi solamente una volta che l'esecuzione proposta fosse stata approvata dal movimento europeo.
Scusi, signor Giacomo, sì. A me però sembra che le singole popolazioni, diciamo, europee abbiano vissuto la creazione dell'Unione Europea e quindi il fatto che si sono aderiti tutti i paesi europei a questa Unione, lo abbiano vissuto come un motivo di forza e non un motivo di indebolimento, è un motivo di piuttosto privazione dell'identità di ogni genere, sia culturale, sia politica, che economica.
Assolutamente, ma vedi, in realtà le due facce sono entrambe sempre presenti. Come dire, come faccio a far passare un piano di un certo tipo se non presentandolo in maniera positiva? È del tutto evidente che lo devo presentare in maniera positiva, e non ci nascondiamo il fatto che da un'Unione Europea fatta in un certo modo ne potevano derivare anche dei grandi vantaggi per i singoli stati. Poi il segno è andato avanti nel modo che sappiamo. In realtà quello che le voglio anche citare è che il vicepresidente della Comunità Economica Europea, Robert Marjolin, invitò a portare avanti in segreto i progetti di unione monetaria e, testuali parole, non se ne deve parlare fino a che l'adozione di proposte del genere diventerà praticamente inevitabile. Quindi la segretezza di un piano era una segretezza dovuta al fatto che, come posso dire, le intenzioni erano anche molte altre. E qui arriviamo all'euro, perché sa, davanti alla questione delle sovranità nazionali, della distruzione delle sovranità nazionali in favore di entità superiori, quelle proposte di cui ho detto prima sono poi sfociate nel varo dell'euro, che è stato considerato dagli Stati Uniti uno strumento di dominio sull'economia degli Stati europei, perché era più semplice controllare una valuta emessa da una sola banca centrale invece che controllare una pluralità di valute e di istituti di emissione. Sappiamo che il disegno dell'euro era già presente molto, molto tempo prima, già negli anni 50. Ma come potevano portare avanti questo progetto in silenzio se poi per farlo avevano bisogno di incontrare continuamente i leader europei? Ecco, a quel punto è molto interessante capire il ruolo del gruppo Bilderberg, perché a quel punto Rockefeller, che era il finanziatore sia dell'Acque, che era il finanziatore dell'Acque, e Redinger del Comitato Europeo, diedero vita nel 54, quindi queste due persone diedero vita nel 54 al gruppo Bilderberg per proseguire gli interessi degli Stati Uniti nella creazione di un'Unione Europea di elite sovranazionali e non dei popoli. Ecco, questo passaggio è fondamentale, perché quando si parla di oligarchie sovranazionali e non di popoli, il ruolo dell'Acqua, il ruolo del Bilderberg diventano fondamentali.
E inscindibili, in realtà.
Inscindibili. Tra parentesi, alla prima riunione del Bilderberg, troviamo uomini che probabilmente, sicuramente in tale buona fede, c'erano. Troviamo De Gasperi, poi sostituito da Altiero Spinelli, e poi troviamo alle primissime riunioni del Bilderberg Romano Prodi, anch'esso considerato a pieno titolo padre di questa Unione Europea. Tutti alla prima riunione del Bilderberg. Chiaramente, come dire, queste sono le premesse. Allora, che cosa è stato questa Unione Europea? Come mai il ruolo dei popoli è così poco presente? Ecco, a queste domande ci dà una spiegazione forse più chiara e anche più conosciuta, il ruolo di Calergi, perché il vero padre fondatore dell'Unione Europea, riconosciuto da tutti i leader europei, non menzionato però nei libri di storia, è Richard Calergi, che fonda nel 22 a Vienna il movimento Paneuropa, che puntava all'instaurazione di un governo mondiale basato su una federazione di nazioni guidata dagli Stati Uniti. Questo era il progetto della Paneuropa.
Questo nel 1922?
Nel 1922 viene fondato il movimento Paneuropa, col chiaro intento di un governo mondiale su federazione di stati guidata dagli Stati Uniti. Ebbe l'appoggio di Churchill nell'obiettivo, che poi è chiaro, il movimento paneuropeo si unisce al Comitato Europeo successivamente e Calergi comincia a fare, diciamo, un ruolo di collante tra i vari leader europei, ed è lui stesso a fondare l'Unione dei Parlamentari Europei e a spingere Schuman nel progetto della CECA. Eppure di quest'uomo nessuno parla mai. Sappiamo perché nessuno parla mai di quest'uomo, nonostante ci sia ancora oggi un premio Calergi che viene dato a quelli che si distinguono per essere più europeisti. Uno degli ultimi premi Calergi è stato dato ad Angela Merkel, tanto per essere chiari. Perché nessuno parla di Calergi? Perché in realtà l'eliminazione degli stati nazionali e il disprezzo verso i popoli europei era molto chiaro nel suo scritto, che era nel suo libro che si chiama Praktischer Idealismus, e che dice i popoli europei vanno resi facilmente dominabili per la supremazia dell'elite e con la mobilitazione di parlamenti bisogna forzare i governi a costruire la paneuropa. Testuali parole contenute nel suo libro. Ecco, abbiamo parlato di un premio Calergi. Per avere la certezza di questo ruolo di Calergi fondamentale, in suo onore è stato istituito il premio europeo Calergi, che ogni due anni premia gli europeisti che si sono maggiormente distinti per seguire il piano europeo. Nel 2010 è stato assegnato ad Angela Merkel, nel 2012 a Van Rompuy. Quindi posso dire,
certo,
ci sarebbe già poco da aggiungere,
sì,
dicendo questo. Niente, io mi fermerei qui, le basi, perché
certo,
queste basi poi continuano a essere le basi sulle quali personaggi come McCain possono dire cosa deve e cosa non deve fare l'Europa rispetto, per esempio, a questioni di grande importanza internazionali come provvedimenti restrittivi verso la Russia.
Che ha una ripercussione forte e importante, che incide molto sull'economia, sull'intera economia europea, stando
sì,
alle
statistiche. Su quella italiana in maniera massiccia. Posso approfittare tutti quanti a richiedere questo libro, che si chiama La Matrix Europea di Francesco Amodeo, dove questi studi e queste logiche sono sviluppate in maniera molto chiara e comprensibile da tutti.
Allora invitiamo anche noi a leggere Matrix Europea.
Sì.
Grazie signor De Giacomo, spero
grazie
di poterla risentire presto.